Ubi Banner Milan Cessat.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
E va bene, sarà anche così, però chi sta qui alle 9:10 del mattino? Eh? Il vostro Leonardo Manera? Forse è qui alle 10, alle 10, sì, appunto, lui alle 10, alle 9:10 del mattino? Chi è che sta qui sopportando il fatto di avere di fronte in regia Paolo Corleoni?
Sveglia, sveglia!
Chi? Leonardo Manera o il sottoscritto? Si sobbarca questo peso emotivo gigantesco. Ciao Paolo, tutto a posto lì in regia? Sei un po' in ritardo con gli applausi. Cominciano anche i tuoi parenti a prendere le distanze da te. Insieme al cardinal Lorenzo Nespoli, lo vedo sempre più preoccupato. Il Papa pare ne abbia detta un'altra. Il chiacchiericcio è solo una roba da donne. Il chiacchiericcio. Solo per donne. Ste chiacchiere, ste comari, portinaie. Vabbè, no, comari e portinaie l'ho aggiunto io. Insieme a Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi siamo qui riuniti per un bel venerdì, signore, è venerdì. Allora, dobbiamo subito partire perché ci sono delle grandi novità notturne, come avete sentito. Vai!
Siete la mia trasmissione preferita.
Grazie, signora. Subito intervenire alle 9:11 minuti, perché voglio dire questo, perché that's
America.
Andrew Spanaus, ti abbiamo convocato al volo, caro Andrew, devi sostenere il peso di avere un primo ex presidente condannato penalmente nella storia degli Stati Uniti d'America. Come ti sei svegliato stamattina?
Sono svegliato stanco perché già ieri sera ero in televisione a parlarne dopo mezzanotte.
Sì.
Perché naturalmente questo è il momento che tutti aspettavano questo verdetto da un paio di giorni. Il fatto che è arrivato abbastanza presto, la giuria ha chiesto qualche chiarimento, ma poi non ha perso molto tempo prima di dire vabbè. Sono 34 capi d'accusa, forse un po' di tempo per puntualizzare, ma colpevole su tutti.
Sì.
Non sai perché?
Perché?
Perché Trump voleva convincerci che tutti questi soldi erano stati ripagati all'avvocato per pagare la pornostar alla sua insaputa.
Ah.
La sua storia è che lui aveva firmato gli assegni, sì. Il suo avvocato, i suoi contabili avevano falsificato, scritto in modo falso, ma lui non ne sapeva nulla.
Devo dire che a sua insaputa, come sai, è una vecchia dicitura che va sempre bene. Guarda, ti faccio sentire il nostro ascoltatore, il procuratore Alvin Bragg, è colui che ha sostenuto l'accusa, che all'uscita ha spiegato quello che è successo in aula.
Their deliberations led them to a unanimous conclusion beyond a reasonable doubt that the defendant Donald J. Trump is guilty of 34 counts of falsifying business records in the first degree.
Insomma, senza alcun dubbio, 34 imputazioni è colpevole, la decisione della giuria unanime. Cosa succede? Ecco, ci sono tutti ovviamente analizzano cosa succederà ora. Ti chiedo cosa succederà dal punto di vista delle conseguenze penali, ci sarà l'appello ovviamente, e cosa succederà dal punto di vista delle conseguenze sulle elezioni politiche.
Allora, intanto aspettiamo l'11 luglio ci sarà l'udienza per decidere la pena.
Sì.
Il giudice dovrà decidere se spedirlo in galera, cioè stabilire una pena di incarcerazione, e non andrebbe subito perché intende ricorrere un appello, fuori di dubbio, quindi passerebbero comunque tanti mesi, si va dopo le elezioni di novembre, dove Trump chiaramente spera di vincere.
Vabbè, però se però... in appello ci fosse... Ah, ecco, attenzione, se in appello ci fosse una condanna confermata al carcere, ma lui nel frattempo diventasse il presidente degli Stati Uniti... Cioè la Costituzione.
È un bel pasticcio, sì, perché è un caso statale, cioè del Stato di New York. Sai che bisogna spiegare questa cosa in un podcast, perché c'è la differenza tra i casi degli stati e quelli federali. Questo è dello Stato di New York, dove lui, il presidente, non ha potere, quindi non può decidere di far cadere le accuse o neanche darsi la grazia. In questo caso qui, se fosse presidente, però a quel punto fino a quando è nella Casa Bianca probabilmente direbbero vabbè, bisogna rimandare, cioè, bisogna rimandare la pena
anni.
Sì, mentre è lì poi bisogna, non è detto che sarà condannato a carcere, non è detto, molti esperti dicono che normalmente in un caso così potrebbe essere solo una libertà vigilata, deve pagare delle multe,
la libertà vigilata
volta.
Pensate, forse pensate libertà un presidente vigilata. Se venisse eletto in libertà vigilata,
cioè ogni settimana dovrà riportarsi a New York e firmare il libro.
Ma dai. Vabbè.
Ma politicamente hai chiesto,
sì,
politicamente la grande domanda è questa, cioè quanto lo danneggerà, se lo danneggerà. Per chi pensa che andrà avanti, cioè succederà come l'anno scorso, cioè quando hanno annunciato le accuse che questa in realtà lo rafforza, io non credo che sarà così. Credo che tutte le indicazioni finora ci dicono che qualche danno lo porta, non tantissimo, non crollerà nei sondaggi di 5-10 punti, ma se anche perdesse un punto, due, se perde un po' ai margini, è più che sufficiente per perdere le elezioni.
Sì, si dice
sempre
forse
un Biden debole,
sì,
però
sì, sì. Si dice forse i moderati, i cosiddetti repubblicani moderati, potrebbero storcere il naso di fronte a questo tipo di condanna, che ricordiamo non tanto per l'aspetto morale, no, la questione della pornostar, ma perché secondo l'accusa ha mentito, cioè secondo anche la giuria.
Ha mentito e nella cioè per farsi eleggere, cioè per non danneggiare la sua campagna elettorale. Questa è la combinazione di reati che è la più grave. Tu hai speso questi soldi perché? Per non far sapere una cosa che ti avrebbe fatto male. E lui diceva no, anche i suoi avvocati no, non eravamo preoccupati. Altra colossale balla, però, che nessuno credeva. Ognuno ha diritto a difendersi,
No,
però
chiaro,
non funzionava.
Poi la sentenza.
Quindi la gente, gli elettori, cosa penseranno? Qualche repubblicano sì, potrebbe lasciarlo, ma più che altro si tratta degli indecisi, cioè di quei magari dei giovani, delle minoranze che si erano spostati un po' verso Trump negli ultimi mesi. E dovranno decidere se tornano a casa, cioè i democratici dove votavano prima, ma sono delusi, un po' insoddisfatti di Biden, oppure se effettivamente rimangono con Trump. Qui potrebbe danneggiarlo effettivamente, perché deve vincere questi tra gli indecisi, altrimenti non basta solo la base.
Sì, dovranno o credere a lui che dice è una vergogna, processo truccato, un giudice corrotto, o se invece credere in qualche modo a questa sentenza e abbandonarlo politicamente. Caro Andrew, noi martedì ti attendiamo, ovviamente. Mi sa che dovremmo fare anche una puntata di That's America per spiegare come funzionano le giurie, che sono oggetto di libri, film, e adesso sono diventate, come dire, fondamentali. Ti chiedo un'ultima cosa, visto che noi adesso parleremo di Ucraina, l'altro fronte di guerra. La rivista, o meglio il sito Politico...
Politico. Diciamo così, non so se dobbiamo. Devo sempre insegnarti la pronuncia delle cose.
Sì, perché certo la polis è una parola americana, giusto? Politico.
Ah, la polizia.
No,
quella abbiamo fatto settimana scorsa.
Esatto. Ha detto e ha rivelato Biden avrebbe già dato in segreto il permesso a Zelensky di usare le armi americane per colpire in territorio russo. Sai che questo è il grande dibattito, se le armi possono essere utilizzate non come difesa, ma sul territorio russo.
Sì, il disco verde riguarda i depositi militari, i siti militari della Russia, cioè all'interno della Russia, che vengono utilizzati per l'attacco a Kharkiv nel nord.
Sì.
E quindi l'amministrazione americana dice: potete usare le nostre bombe, i nostri missili per attaccare quello lì, per difendere Kharkiv.
Sì.
Quindi limitato, ma comunque un passo importante, che tutta questa guerra hanno sempre detto di no, perché non si vuole che diventi una sfida diretta tra Stati Uniti, cioè armi americane, contro il territorio russo.
Insomma, NATO-Russia, perché sarebbe l'allargamento. A me sembra tutto
questo. Sì, ci state dentro anche voi, esatto.
Sì, esatto. Caro Andrew, lasciaci con il grido del venerdì, che è il solito.
Il solito That's America.
Ecco, mi raccomando. Un grande abbraccio a Andrew Spanhaus. Ti aspettiamo martedì in studio, anche perché allora vogliamo parlare di questa vicenda NATO-Ucraina. Voglio far sentire prima una voce, che è quella del presidente francese Macron, che è stato accusato da più parti di essere quello un po' più interventista. Ricordate che varie volte si è detto Macron non ha escluso l'invio anche di militari della NATO sul suolo. Sentiamo che cosa ha detto Macron riguardo all'utilizzo delle armi date all'Ucraina, se possono essere anche utilizzate per offendere in territorio russo. Come spieghiamo agli ucraini che dovremmo proteggere le loro città se diciamo loro che non è permesso colpire il punto da cui vengono lanciati i missili? Vi forniamo armi, ma non potete difendervi? Ma dovremmo permettere a Kiev di neutralizzare i siti militari da cui vengono lanciati i missili, ma non dobbiamo permettere che colpiscano altri obiettivi in Russia. Questo dice Macron. Io voglio convocare il nostro amico Savik Schuster, che torna con noi. Buongiorno Savik, eccoci.
Buongiorno Alessandro.
Senti, ma io diciamo la metto così, mi sembra tutta una questione importante. Anche il ministro degli esteri italiano ha detto che la Costituzione impedisce di utilizzare le armi per fare attacchi in territorio russo, però mi sembra una questione di lana caprina. Cioè, da una parte c'è la Russia, che dice anche esplicitamente bisognerebbe attrezzarsi perché la guerra nucleare non è più esclusa a questo punto, e noi che giustamente rispettiamo tutte le regole e facciamo una disquisizione, diciamo ma queste armi devono essere usate solo in difesa, non bisogna attaccare in Russia, se no è un'aggressione diretta. Cioè, c'è uno sbilanciamento molto forte, Schuster.
Sì, è vero. È vero, c'è un sbilanciamento, però vediamo che in Ucraina, per esempio, una settimana fa, più o meno mi sembra, questo attacco a Kharkiv, che era mirato contro i civili, proprio mirato, in questo caso è stato mirato. Chiaramente la strategia della Russia e del Cremlino è molto chiara, loro vogliono che il popolo ucraino si rivolga al proprio governo e chieda le trattative. Quindi c'è questo tentativo di terrorizzare la popolazione proprio. Quindi questi missili vengono lanciati dal territorio russo, no? Perché sono 150-120 chilometri, dipende, un aereo possono essere aria, possono essere terra-terra, no? O aria-terra, non importa, sono 120-150 chilometri. Quindi gli ucraini lanciano un missile sul territorio russo e distruggono, per esempio, una pista di atterraggio, no? Militare, o un deposito di missili, o va bene, un qualsiasi target militare, mi sembra che sia giusto questo.
La Russia lo vive come un'aggressione sul proprio territorio, e poi lo sappiamo, quando si lancia un missile non è che i missili sono sempre precisissimi, cioè c'è il rischio di uccidere anche dei civili in Russia, questo
Questo sicuro. Io penso, io quando parlo in Ucraina, allora io dico che bisogna tener conto che più si colpisce gli obiettivi in Russia, e più c'è questo collateral damage, no? E quindi ci sono le vittime civili, allora più volontari raggiungeranno l'esercito russo e andranno a far guerra in Ucraina. No, chiaramente, no? Questa sarà la risposta sarà questa, mm-hmm. No? Perché la gente in Russia comincia a sentire, no? Perché ci sono le esplosioni un pochino più dappertutto. Inoltre, siccome questa guerra è una guerra di una generazione diversa, non è la seconda guerra mondiale, questa è una guerra un po' mix, no? Ma però la parte principale non sono carri armati, sono droni. E gli ucraini stessi ormai producono dei droni che fanno 1500-1800 chilometri, no? Quindi e non devono chiedere permesso.
Sì.
No?
Sì. Insomma, è una questione molto, molto delicata, perché prima, se sentivi, chiedevo a Andrew Spanhaus l'autorizzazione di Joe Biden, che sarebbe stata in segreto, a Zelensky di attaccare, però effettivamente, come ci ha detto Andrew e anche i giornali riportano questo, sarebbe, come dire, limitata alla difesa di Kharkiv e non... carta bianca a colpire in profondità la Russia. Cioè, stiamo veramente disquisendo su dei
sono
sottilissimi confini, no?
Come si fa a dire in una guerra europea, una guerra veramente una guerra di un livello mondiale, questo? No, questa. E allora dire che voi potete colpire solo una regione e anche se devono essere siti militari, è difficile, cioè, nel senso, va bene, se sconfini un po', non so, 2 chilometri, 10 chilometri, questo io penso che questa sia una cosa così, cioè, per far vedere a Mosca, al Cremlino, che guarda, noi, vedi, non li facciamo usare le nostre armi in profondità tutto territorio europeo.
È un modo un po' come dire, facciamo la guerra ma anche no. Dall'altra parte, ripeto, c'è la Russia, c'è Vladimir Putin, per esempio. Si discuteva prima in redazione, giustamente si diceva, ma tutte le armi che i cinesi e gli aiuti logistici che i cinesi danno alla Russia, non è che noi stiamo dicendo siamo in guerra con la Cina. Allora, cioè, da una parte è concesso tutto, come dire, dal punto di vista, e dall'altra siamo attenti a fare ogni singolo passo.
Perché i missili arrivano dalla Corea del Nord. I droni arrivano dall'Iran, alla Russia, voglio dire, no? Cioè, nel senso, dall'Iran arrivano anche non solo droni ma anche missili. Quindi e inoltre, no? Cioè, abbiamo anche anche la Cina. E allora, a questo punto, davvero,
potremmo dire siamo in guerra con l'Iran e con la Cina o con la Corea del Nord, però non lo diciamo. Senti, ti volevo chiedere questo retroscena che ieri è apparso sui giornali, ne scriveva anche Adriano Sofri, io l'ho letto in onda. Jens Stoltenberg, segretario della NATO, un passato giovanile o comunque da politico sicuramente anti-americano, tanto che c'è questa frase di Putin: ti credevo, ti ricordavo diverso, e addirittura alcune voci che lo davano come un ex agente segreto del KGB in gioventù. Adesso io non so più chi meglio di te può aiutarci
chi meglio di me?
No, non in quanto agente, ma in quanto, come dire, conoscitore profondo della situazione.
Senti, in gioventù si fanno tante cose. Ora, che sia agente del KGB, questo non voglio crederci, non posso anche crederci. Io penso che il segretario generale della NATO viene scelto, va bene, studiando bene la sua biografia, da tutti.
Anch'io lo immagino.
Cioè, l'Europa in generale è abbastanza anti-americana, io credo, no? A parte paesi baltici, per esempio, no? Cioè, che sono, ma in generale sì, la specie la sinistra, per esempio, non so, in Grecia o in, anche in Italia.
Però l'Europa in sé, no, cioè al di là dell'Europa, sì, abbastanza, è all'interno della NATO, no, rimane comunque.
Sì, sì, ma sai, anche l'America ha fatto di tutto perché questo succeda, no? Questo anti-americanismo. Ma in caso dell'Ucraina, va bene, secondo me, gli Stati Uniti non è che fanno tantissimo. Per esempio, a metà giugno in Svizzera si avrà questa conferenza di pace.
Sì.
Sono invitati, arriveranno 82 paesi, rappresentanti di paesi, presidenti e anche primi ministri. Biden ha detto che non verrà perché deve fare un election campaign in California e quindi non può venire in Svizzera. No, vedi, cioè, da un lato loro sono questi il motore della lotta per la democrazia in Europa e dall'altro lato il presidente non viene a un evento che è veramente importante. Non sai, così, cioè, è un anno elettorale, quindi.
Sì, è un anno elettorale, sì. Per cui bisogna, anche lì bisogna fare le mosse con estrema cautela. Savi, che noi ti salutiamo, ti saluto. Quando sei in Italia, vieni a trovarci a Milano Studio, stai in onda con noi due ore, ti diverti, cioè, torni a fare la radio.
Assolutamente, assolutamente. Penso che a settembre sicuramente.
Ottimo. Mi spiace per la tua Fiorentina.
Cavolo, non me lo dire, non, no, cioè, nel senso, sai, io veramente mi sono arrabbiato tantissimo, non perché, no, perché veramente Olympiacos è molto più debole, cioè,
sì,
nel senso,
sì, lo so, lo so.
Sì, va bene, comunque,
vabbè,
non
vabbè,
parliamo,
vabbè. Mi dispiace. Ciao Savic, un abbraccio.
Ciao.
Un abbraccio a Savic Schuster. 9:30 minuti, andiamo in pubblicità.
Nessuno, 100 Milan.
Siete il mio duo comico preferito.
Ah, Andrew e Leo. Leo and Andrew.
Allora, ha sentito la novella Stormi, uragano, tempesta degna, e l'ha schiantato l'uomo più potente del mondo. Santo cielo, quanto aveva ragione Manera. Magari la povera Melania in questo momento avrà bisogno di una spalla su cui piangere. Dai, forza Manera, si faccia avanti. Stormi, tempesta degna.
Dai Milan, anche oggi voglio la mia dose quotidiana di quel buon sano qualunquismo.
Eccolo qua, Leonardo Manera, no, nel senso, non il qualunquismo, Leonardo Manera, signore e signori.
Buongiorno, buongiorno.
Dai, fatti avanti, hai sentito, allora, l'ascoltatrice, la sbriciolatrice, sì, ha vinto nel senso...
Ma io non avrei speso tutti quei soldi, anche avendoli, per Stormy Daniels, avrei creato in me una grande ansia da prestazione.
Vabbè.
Ma invece segnalo di nuovo che non mi arriva la scaletta del programma, quindi ma non so assolutamente cosa c'è. Sono stato escluso dalla mailing list. È un'altra forma anche questa di mobbing.
Ma io
quindi...
adesso però guardo il Cardinal Nespoli, perché stavolta Leonardo potrebbe anche avere ragione.
No,
ha ragione, ha detto, ha ragione sì. E l'ha detto anche
sono
ieri.
Sono stato escluso, ma le mie rimostranze passano così come delle nuvole innocue.
Attenzione, volevo perché Cardinal dire... Nespoli sta... Ah, forse la casella mail piena? No,
le altre mail mi arrivano.
Sta cercando di arrampicarsi sugli specchi.
È inutile cercare di accampare scuse, sta accampando delle scuse.
Il Cardinal Nespoli subito ha cercato di dare la colpa a qualcosa, sì, maledetta sì, tecnologia.
Certo. Accampa delle scuse che invece non stanno in piedi.
Beh, guarda, adesso alle 9:38 minuti.
Sì, volevo anche segnalare un'altra cosa prima, un momento. Sì. Siccome stanno facendo una ricognizione...
Nessuno, 100 Milan.
È il tuo momento, se hai un monologo,
Nuovo oggi.
Ottimo.
Con la fine del Covid, ormai più di 2 anni fa, siamo tornati, direi, completamente alla vita normale, come la conoscevamo prima, e quindi sono ricomparsi alcuni personaggi tipici del passato. Un personaggio tipico è il guardiano delle porte. Chi è il guardiano delle porte? Può essere sia uomo che donna. E il mezzo? Cos'è?
Scusa, prego.
Cosa c'è?
No, prego.
Guardiano delle porte può essere sia uomo che donna. È il mezzo in cui si esprime alla perfezione la metropolitana. Appena sale, si piazza davanti alla porta e impedisce l'accesso o l'uscita dal mezzo pubblico a qualsiasi altro. Il guardiano delle porte può essere di due tipi, normale o premium. Il normale si piazza davanti alla porta disinteressandosi di tutto il resto, con la testa china sullo smartphone, che diventa la sua arma principale per impedirgli di vedere tutte le altre umane creature intorno a lui. Il guardiano delle porte normale entra in metropolitana, si piazza davanti alla porta e il discorso per tutti gli altri è chiuso. Per riuscire a entrare in metro devi farti largo faticosamente contro il guardiano delle porte che le presidia, o meglio la presidia, la porta, facendo conto sul fatto che su ogni porta c'è un suo collega che ottempera lo stesso ruolo. In ogni vagone ci sono diversi guardiani delle porte, tutti uniti da una precisa missione: ostacolare chi vorrebbe muoversi agevolmente davanti alle porte d'ingresso o d'uscita, appunto, dei vari vagoni. Poi, ancora più pericoloso, c'è il guardiano delle porte premium. È come il guardiano delle porte normale, ma in più indossa lo zaino senza mai toglierlo, quindi rende ancora più difficile il movimento di chi ha necessità di entrare e uscire dal mezzo. I guardiani delle porte sono molti, ma solo i più esperti e menefreghisti riescono a indossare con nonchalance lo zaino e quindi vengono automaticamente promossi a guardiano delle porte premium. Gli altri, guardiani delle porte normali, quelli che si fanno qualche scrupolo e talvolta tolgono alle spalle lo zaino, non potranno mai ambire a diventare guardiano delle porte premium. Altra figura tornata alla ribalta dopo gli anni del Covid è il generale Stuzzichino. Chi è il generale Stuzzichino? Di solito arriva al bar già un po' prima dell'ora dell'aperitivo, pregustando il momento in cui sul bancone del bar verranno posizionati gli stuzzichini. Generale Stuzzichino sa come muoversi e parla di continuo, intrattiene conversazioni anche pretestuose con tutti quelli che entrano al bar, con il solo scopo di impossessarsi dei bocconi più ambiti. Parla di continuo anche sputacchiando, sperando che così tutti gli altri, quelli che magari vorrebbero impossessarsi di qualche stuzzichino, siano inibiti dal farlo, perché temono che gocce di saliva del generale siano finiti qua e là, un po' dappertutto. Così il generale Stuzzichino può restare davanti al balcone anche per 2-3 ore, fino a quando il bar chiude. Poi saluta il barista dicendo «ci vediamo domani». Il barista preferirebbe vederlo sparire per sempre, invece il giorno dopo il generale Stuzzichino tornerà ancora, come sempre, per monopolizzare gli stuzzichini e fare in qualche modo per qualche ora usucapione del bar. Infine, strettamente imparentato col guardiano delle porte e anche col generale Stuzzichino, c'è il doppio filista. Anche lui entra al bar, però in piena ora aperitivo, quando già ci sono diverse persone pronte a ingozzarsi di spritz. Il doppio filista arriva in macchina e parcheggia sempre in doppia fila, fregandosene di chi poi avrebbe bisogno di uscire, avendo parcheggiato regolarmente. Il doppio filista fa tutto con gran comodo, prende il suo spritz, si infila in bocca qualche stuzzichino residuo lasciato dal generale, parla di calcio, donne, politica, di solito ad alta voce con grandi risate, indifferente ai colpi di clacson che arrivano dall'esterno. Poi quando, esasperati dall'attesa, quelli bloccati dentro al bar, chiedendo a gran voce, entrano al bar chiedendo a gran voce di chi è la macchina che blocca le altre, il doppio filista, apparentemente stupito, risponde: calma, cosa vuoi che sia, che esagerazione, sono qui da un minuto, esco subito. Poi con calma il doppio filista fa un rutto, sposta la macchina di un posto e torna dentro al bar a bloccare altri automobilisti in sosta. Alla fine vincono sempre loro e tutti gli altri, come sempre, muti a subire in silenzio.
Ma ieri parlavamo del guardiano delle porte, ma sono arrivati...
Ricordo.
Orde di messaggi, riciclone Manera.
Uno, nessuno, 100 Milan vi ha presentato i classici di Leonardo Manera. I classici di Leonardo Manera. Quando Leo non ha voglia di lavorare.
Che più o meno.
Cosa?
Ma scusa, ieri ho detto il guardiano delle porte, eccetera. No. E tu hai dichiarato: effettivamente avrei un monologo sul guardiano delle porte. Potrei anche.
Non ricordo. L'ho scritto ieri questo.
Va bene. Andiamo al giornale radio, dai, la seconda ora, il tetto tutto a posto, per ora non
disturbo. No, adesso è di sopra.
Approfitta questi dieci minuti, poi riprendiamo la diretta, va bene?
Vado a vedere come procede, sì, perché stanotte mi è di nuovo piovuto in casa.
Piove a Milano, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Uè Manera, ma non l'hai capito che da quando c'è lo Spanhouse lì ti stanno archiviando? Proprio sei messo da parte, cioè la tua stella si sta eclissando.
Se vogliono, io per 50.000 euro vi congelo io nel mio freezer in mezzo ai gamberetti e ai calamari.
Guarda Manera, che poi quando ti svegli ti tocca tornare a lavorare, dopo che hai speso 200.000 euro per la crioconservazione, una balla e un'altra. Ti svegli che sei in bolletta come un cane, lascia Banster in corsa.
Scusate, ma visto che di qualcosa si muore, nel senso che non è che si muore per un raffreddore, vorrebbe dire risvegliarsi malati. Saluti.
Pensa a Milan, sì. Magari tra 200 anni ti risveglierai in Svizzera e Pietro la Corte, avendo fatto a tua insaputa la stessa operazione, si risveglierà anche lui con te in Svizzera tra 200 anni.
Vabbè.
Super.
Sono compagnie peggiori. Comunque, siete un po' limitati nel pensiero. Se uno pensa che la scienza potrà mai risvegliare una persona, riportarla in vita, figurati se la scienza a quel punto non sarà stata in grado anche di guarire, che ne so, il tumore per la quale la persona è morta. Ecco, insomma, se si supera il grandissimo ostacolo, figurarsi il piccolissimo ostacolo. Questo è comunque dai, sono le 10:10, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000.
Non so cosa ci sia adesso perché non ricevo più la scaletta, quindi non ho idea.
Vabbè, tu ascolta.
È la verità.
Tu ascolta.
Un papà per i propri figli pensa di poterli salvare sempre, no? Anche da quello che è avvenuto qua a Viareggio.
Abbiamo del radiato, noi siamo scappati, ma è scoppiato tutto. Portavamo gas liquefatto infiammabile.
Quella sera lì c'era questo stridio fortissimo di ferro che mi ha risvegliato e io poi subito dopo ho cominciato a sentire l'odore del gas.
Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carri.
Loro dormivano, sicché li ho svegliati, mia moglie ha preso Lorenzo in braccio, io ho preso Luca.
Mi squilla questo telefono, mi sveglio, una voce di uomo mi dice: qui è l'ospedale Versilia, c'è Emanuela che le vuole parlare.
118, siamo vigili del fuoco impegnati nell'incendio, abbiamo bisogno di ambulanze urgentemente.
Queste voci, questi suoni fanno parte di una pagina drammatica dell'Italia. Era il 29 giugno del 2009 quando ci fu quella che viene definita la strage di Viareggio. Tutto questo è raccontato, tutte queste voci, in un podcast che è a disposizione da ieri. Si intitola Il tramonto a mezzanotte, l'ha realizzato Audio Tales con Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, che è con noi. Giovanni, buongiorno, eccoci.
Buongiorno Ale, grazie dell'ospitalità.
Io devo dire, ho iniziato ad ascoltarlo, ho ascoltato la prima puntata. È un podcast che davvero consiglio a tutti, perché sì, si dice banalmente mette i brividi, però è un, come dire, è un viaggio drammatico, intenso, con le voci, con le voci di tante persone, alcune, ecco, quelle che abbiamo sentito soprattutto all'inizio. Ci vuoi spiegare, Giovanni, chi è?
Sì, sostanzialmente le voci che avete sentito sono quelle di Marco Piagentini, che è un po', come dire, il volto di quella strage, un sopravvissuto che però in quella notte ha perso la moglie e due dei suoi tre figli. E poi c'è la voce di Daniela Rombi, che è mamma di Emanuela Menichetti, un'altra delle 32 vittime di quella strage, che, come dici tu, una vicenda drammatica del nostro paese, che però paradossalmente, proverei a fare un sondaggio, quante persone ricordano i dettagli di una cosa che è successa non 100 anni fa ma 15 anni fa?
No, magari qualcuno ricorda tutta la vicenda poi processuale, giudiziaria, ovviamente, che c'è. Tu hai detto sopravvissuto, giustamente ricordiamo che però questo signore, insomma, ha subito credo 60 operazioni, no?
Sì, operazione più, operazione meno, di tutti i tipi, ovviamente quelle principali, per ricostruire quel 95% di tessuto cutaneo che, insomma, ha perso quella notte lì.
Incredibile.
Adesso la vicenda processuale si è conclusa, se non sbaglio.
In realtà no, Leo, perché proprio a gennaio c'è stato un ennesimo, perché era il quinto passaggio giudiziario della Cassazione, che ha di fatto messo un punto sulle responsabilità, perché ha confermato le pene per disastro ferroviario colposo per i principali imputati, soprattutto per i vertici delle ferrovie di allora, però ha rimandato a un ulteriore appello, che è l'appello Ter, perché per alcuni imputati, per Moretti in particolare, che è uno dei, come dire, dei nomi importanti di questa vicenda, andranno ridefinite le pene. perché c'è stato, insomma, passaggi tecnici che non, su cui non vi tedio, però ci saranno presumibilmente, arriverà a conclusione vera e propria con 7 gradi di giudizio, che è un'altra, un altro elemento importante da valutare, diciamo.
No, io consiglio questo podcast anche perché, appunto, come dici tu, è un viaggio per cercare di capire che tipo di cicatrici siano rimaste a Viareggio dopo questa immane tragedia, che giustamente tu dici molti avranno già dimenticato, e invece ecco, che cosa rimane di quel ricordo fisico e psicologico a Viareggio?
Beh, Viareggio proprio come città porta i segni di quella vicenda. Nel podcast diciamo che è una vicenda, come sempre quando succedono queste cose così drammatiche, in cui c'è una netta distinzione tra il prima e il dopo, e il dopo coinvolge anche Viareggio. Viareggio ricorda, Viareggio è segnata, perché 32 vittime vuol dire tante famiglie, vuol dire tante storie, no? E quindi è impossibile dimenticare, molte vite sono passate per quella notte, alcune si sono fermate, hanno preso strade completamente diverse, quindi i segni sono visibilissimi. Viareggio non ha dimenticato quello che è successo. Devo dire, abbiamo percepito durante questo lavoro che comunque c'è un sentimento in qualche misura un po' di abbandono, perché la città ricorda, la Versilia ricorda, la Toscana ricorda, però, come dire, non c'è un ricordo nazionale. Fra un mese, il 29 giugno, saranno 15 anni e a Viareggio ci saranno insomma le commemorazioni, ci saranno eventi, ci saranno ricordi, ma l'Italia non lo ricorda sostanzialmente, se non ovviamente dei singoli. Ecco.
Sentire questi audio, anche quelli che abbiamo fatto ascoltare nel trailer dei soccorsi, cioè dell'immediatezza, si è subito percepita che la dimensione di questa tragedia, almeno in chiesa.
Sì, guarda, è una tragedia, uno pensa all'incidente ferroviario, il treno, però le persone che sono morte erano a casa loro, dormivano, stavano per andare a dormire, perché insomma non erano sul treno, non sono vittime che sono morte perché erano nel treno. Insomma, questa è una storia molto molto particolare, molto particolare, e infatti noi il podcast l'abbiamo fatto perché ci sono tanti livelli di interesse, perché sì, la vicenda, ma anche le ragioni, il processo, ci sono le storie delle persone che perché poi in realtà è una storia terribile, ma una storia di vita, una storia di vite che vanno avanti, di come si può sopravvivere senza limitarsi a sopravvivere dopo una cosa del genere. E in questo io devo ringraziare l'Associazione dei Parenti delle Vittime, che si chiama Il Mondo che Vorrei Onlus, perché insomma ci hanno aiutato tantissimo.
Tu dici che sono passati 15 anni e la vicenda processuale non è ancora del tutto conclusa, e i parenti delle vittime che cosa ti hanno detto, anche della lunghezza di tutto questo procedimento, appunto?
Guarda, l'ultima puntata, la 7ª, spoiler, inizia con una riflessione sul tempo che passa, perché è ovvio che hanno condotto una battaglia non solo per sopravvivere come persone, ma poi per cercare, sembra retorico, ma è esattamente così, per cercare verità e giustizia. Loro percepiscono, sentono di aver trovato la verità, perché comunque i processi hanno detto che ci sono state delle responsabilità, sì, delle mancanze. Sul concetto di giustizia le cose si annacquano un po', perché sì, esatto, c'è un ex manager in carcere che dopo la sentenza del gennaio è andato in carcere, ma sostanzialmente della trentina di imputati è l'unico, e le responsabilità sono state accertate. Poi ci sono passaggi, li sentirete se volete.
Esatto, i dettagli poi li lasciamo all'ascolto, che ripeto vi suggerisco: Il Tramonto a Mezzanotte, per Audio Tales, podcast che trovate su tutte le piattaforme, ovviamente. Grazie Giovanni Savarese, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi, grazie Alessandro, grazie Leo.
Ciao. Un abbraccio e andiamo al traffico.
Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it. Vi presenta Nessuno, 100 Milan.
non c'è qualcuno che può hackerare il computer di Manera e cancellare tutti i monologhi già fatti, così ne dovrà fare di nuovi?
Sarebbe una buona soluzione. Potrebbe farlo un suo vicino di casa. Ecco, un vicino di casa, così introduco l'argomento che vogliamo trattare. Un vicino di casa, perché non c'è, credo, microcosmo più emblematico di quelle che sono le guerre mondiali del condominio. Dite la verità, il condominio. Credo che ce lo possa confermare Giuseppe Bicas, presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori di Immobili. Buongiorno, buongiorno presidente.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Eccoci. Esiste un condominio dove tutto va in amore, pace e reciproco rispetto? Che lei sappia, sì, ci sarà.
Guardi, sì, sicuramente il mio, dove abito io.
Ecco,
sì.
perché lei è il presidente, allora sanno che...
Esatto, esatto, quindi ne approfittano anche per avere consulenza e mi danno retta.
No,
quindi.
Perché ieri si leggeva sul Messaggero che sta aumentando in maniera esponenziale quello che è considerato lo stalking condominiale e il numero di cause condominiali, cioè lo stalking condominiale, che poi ci faccia degli esempi, quello che ti butta l'acqua da sopra, quello che ti butta...
I casi più ricorrenti, ecco, ci sono, diciamo, una barriera che delimita le liti condominiali dallo stalking, che sono due cose un pochino diverse.
Sì.
Lo stalking è quella situazione in cui la molestia per il condomino, che la vittima di questo stalking, altera le sue abitudini di vita. Addirittura in qualche caso hanno dovuto anche cambiare casa, vendere casa per sfuggire a questa tecnica dello stalking.
Sì.
Ma i casi più frequenti sono quelli delle automobili parcheggiate o delle roulotte parcheggiate negli spazi comuni, oppure i rumori in genere,
sì,
non casuali ma voluti, poi gli animali, il rapporto con gli animali domestici,
certo.
Ecco, ce ne sono più.
Perché? Ma lei conferma che sono aumentati questi casi in maniera
allora,
preoccupante?
Ripeto, dobbiamo sommare lo stalking alle liti condominiali, perché ci sono due, non sono la stessa cosa. Le liti condominiali sono tante, diventano stalking quando la vittima della persecuzione deve necessariamente cambiare le sue abitudini di vita, e questo è stalking.
Sì, cioè un aggravamento proprio della situazione.
Però
tale
in quel
tale.
Caso si possono far intervenire le forze dell'ordine?
Ma cosa fai?
Allora, non è diciamo che noi stiamo parlando di quello condominiale. Con lo stalking condominiale è ovviamente riferito al condominio, e nel condominio c'è un amministratore di condominio. Ecco, noi siamo l'Associazione degli Amministratori di Condominio, la NAMMI, e quindi educhiamo in qualche modo il nostro amministratore di condominio a fare un po' da paciere o da mediatore.
Però lei sa che ci sono situazioni di persone di squilibrati, parliamoci chiaro, che non è che ascoltano l'amministratore.
Oppure si diventa esasperati.
Quello che tutti i giorni...
Ma noi consigliamo di rivolgersi in prima istanza all'amministratore di condominio, anche perché nell'eventuale poi giudizio e procedimento penale che necessariamente si dovrebbe arrivare, e l'amministratore di condominio viene chiamato dal giudicante anche per capire un attimino che cosa.
Però mettiamo il caso di situazioni in cui c'è quello che appunto fa dei rumori, che ne so, fino alle 3, 4, 5 di notte, apposta, volutamente, abita sopra, passa con gli zoccoli, e proprio lo fa apposta, proprio per creare, per fare uno stalking.
Questo è esattamente stalking.
Infatti
va anche alle offese, si va anche alle offese, addirittura anche a mezzo social, quindi ci sono tanti tipi. Ma insomma, c'è un esempio. Ultimamente mi è capitata una cosa veramente fantastica. Un condomino si lamentava, abitando al primo piano, che le persone che avevano i box sottostanti sbattevano la serranda in maniera esagerata,
violenta,
quindi creando fastidio a quello che abita sopra. Bene, la vittima non si è persa d'animo, era un ingegnere sì. E ha fatto in modo che quando sentiva sbattere la saranda faceva suonare i citofoni di tutti i condoni, così il problema era di tutti.
Ma in che senso? Cioè lo faceva personalmente o ha creato un meccanismo?
No, ha creato un meccanismo.
Per cui è ingegnere. Una volta che sbattevano la saranda e siccome i condomini non interessava questo problema visto che non li toccava, certo. Allora lui ha voluto coinvolgere tutto il condominio.
Il problema del condominio è proprio quello che è un microcosmo in cui ognuno difende i propri interessi e quindi a volte diventa difficile fare gli altri. Il mio problema, a me ad esempio entra l'acqua dal tetto,
attenzione, scusi presidente, aspetti, Leonardo Manera ha un problema, adesso glielo spiega, tutti gli dicono c'è un metodo per risolverlo ma lui non lo vuole fare, ascolti bene.
No, perché prima si cerca di risolvere in modo benevolo, comunque io ho l'acqua che mi entra perché abito all'ultimo piano, bisognerebbe rifare il tetto completamente, però ci vuole ovviamente la delibera condominiale e magari non tutti sono d'accordo, quelli che abitano i piani inferiori.
Anche perché è semplice, visto che il problema è di un solo e non di tutti il condominio, e chiaramente chi non ha il problema non
interessa. Però ci hanno detto, presidente, che essendo il tetto una parte di intervento straordinario che riguarda tutti, si può, cioè non c'è bisogno di delibere, cioè lui può fare i lavori e poi
qualora la maggioranza non deliberasse a favore del...
L'amministratore può intervenire solo nelle situazioni di emergenza.
Il tetto.
Ma è quello che già si sta facendo. Ma qualora poi, quando ci sarà...
L'amministratore può provvedere a eliminare il problema dell'infiltrazione o della pioggia, ma non può fare il lavoro in maniera autonoma, deve essere deliberato dall'assemblea.
E qualora l'assemblea non deliberasse per l'intero rifacimento del tetto, che succede?
Il tetto è tuo. Solo ricorso giudiziario.
Ecco, è tuo il tetto.
Farò quello. Voglio ricorrere.
Oppure studia qualche meccanismo per cui non so, cade l'acqua come l'ingegnere, cade l'acqua.
Io comincio siccome abito all'ultimo piano, potrei buttare l'acqua su quelli dei piani sottostanti al balcone,
lì,
per esempio.
E si generano così, inizia così da un sassolino e poi arriva la valanga dello stalking condominiale. Questo è il dato di fatto. Va bene, presidente, noi la ringraziamo, ripeto, Giuseppe Bicca, presidente della NAMMI, cioè l'Associazione Nazionale Amministratori di Mobili. Caro Leonardo, però hai sentito, insomma, hai detto che l'amministratore sta provvedendo in maniera straordinaria e rapida.
Sì, ma un conto è rattoppare, un conto è rifare il tetto, siccome tutti dicono che il tetto è da rifare, i tecnici che sono venuti.
E l'amministratore prenderà atto.
No, si farà un'assemblea straordinaria nella quale si sottoporrà all'assemblea stessa la necessità di rifare il tetto.
Vai con una telecamera, ti prego.
Bisogna vedere cosa risponderanno gli altri condomini, vediamo un po'.
Cioè, non hai voluto fare l'operazione.
Vabbè,
non hai voluto fare l'operazione in diretta, almeno questa ce la puoi regalare.
L'assemblea documenterò, credo che sarà adesso a giugno.
Dai, l'assemblea condominiale nella quale tu perori la causa del tetto,
del rifacimento del tetto, sì, perché tra l'altro di notte
chi è
non
quello
dormo.
Più tignoso che invece secondo te ti frapporrà degli ostacoli, che ti metterà dei granelloni nell'ingranaggio, tu lo sai,
devo verificare ancora perché vedrò, ma
stai cercando di comprarteli con qualche
dicevo
caffè.
Che di notte anche stanotte non ho dormito perché la perdita è proprio nella mia camera da letto e ho messo dei catini sotto la
tortura della goccia cinese.
Esatto, continua a sentire tic, 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 tic. È veramente
terribile.
Non dormo.
Io in questo momento, anzi, devo fare un appello pubblico a Angelo, l'idraulico, che mi sta facendo un pochino ritardare questo intervento. Ho dei problemi alle manopole invece del water che vanno sostituite. E quindi,
per favore. Ma ancora il passo rapido, quella che si tira su e giù, il cosiddetto passo rapido?
Sì, c'è un pochino di filo, sai quel filo leggerissimo che se metti l'orecchio lo senti, e però di notte funziona come la goccia cinese. Va bene, nell'attico di Deborah Rosciani, nella reggia di Deborah Rosciani, tutto questo non è un problema. Lei, per esempio, non so, vive nei suoi 800 metri quadri.
Sì, 8,50 perché ho comprato anche il garage.
Hai ragione. E allora,
è molto interessante tutto quello che avete raccontato fino a questo momento, davvero.
Ma scusa, se sempre voi parlate anche voi dei problemi condominiali.
Allora c'è la sanatoria, ascoltate due di denari tra poco e con la nuova sanatoria di Salvini potete mettere a posto tutti questi disastri edilizi che avete in casa.
Ma non è la sanatoria, dai, c'è la manopola del water, insomma.
Allora tieni
la maniglia. Come, come uno mi contesta manopola, come la chiami? Tu quella che si gira.
Il rubinetto, non lo so.
Rubinetto.
No, non è il rubinetto del vaso, adesso mi stai facendo venire il dubbio.
Passo rapido, vero? Si chiama
datemi la linea che c'ho da fare.
Brava.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ti do una proposta per quando ti piove l'acqua in casa. Prendi la vuvuzela, sai cos'è, no? Vai nella tromba delle scale e ogni volta, ogni qualvolta tu hai acqua in casa, suona la vuvuzela, così la gente impazzisce.
Straordinario, la vuvuzela me l'ha portata il mio amico Dario Ricci dal Sudafrica quando è andato per i mondiali di calcio. Gli ho detto: hai un solo compito, portami la vuvuzela. Ti ricordi che tutti allo stadio suonavano questa vuvuzela? Se vuoi te la porto, ce l'ho a casa. Altro che le tue trombettine, la vuvuzela, ti assicuro che quella col rimbombo del la tromba delle scale, nota vuvuzela tromba, e quella è meravigliosa. Però Leonardo, attenzione, detto che tutti si dice flusso, cosa c'è?
Vediamo se si riesce a limitare.
Ecco, c'hai il lavoro in casa. Senti
grazie,
prego,
arrivederci. Sì.
Ecco, adesso ti sistemo, nel senso che ti faccio raccontare come fare la soluzione. Prima devo dire che flussometro, passo rapido, precisetti, che non siete altro. Quella
passo
roba
rapido.
Lì, quella roba lì, la manopola,
sì, si chiama passo rapido,
quella roba lì,
passo rapido,
quella roba lì.
Che tra l'altro non è più legale adesso di installarlo nelle nuove case.
Va bene, ma il tema non è neanche il filetto.
Potresti cambiare, mettere la cassetta.
Se arrivasse Angelo, che è giorni che deve arrivare a sistemarmi questa cosa, io lo farei anche cambiare. Allora, però, Leonardo, ci ha chiamato un amministratore.
Perché non è più legale il passo rapido?
Perché?
Perché consuma più acqua di quella che si consuma, per esempio, con la cassetta, perché tu puoi tenerlo aperto quando vuoi, quanto vuoi.
Beh, certo. Allora, ci ha chiamato un amministratore di condominio, Luca, ha detto: vi prego, io ho la soluzione per Manera. Luca, eccoci qua. Te la faccio dire da Luca stesso, da Roma. Luca da Roma, buongiorno, eccoci.
Buongiorno Milan, buongiorno Manera.
Allora,
buongiorno.
Attenzione,
ascolta
bene Leonardo, perché Luca ha una soluzione che parte da questo: fai fare i lavori e fatti fare la fattura. Ok.
Allora facciamo così. Manera chiama una ditta di suo garbo, che gli garbi, ne può sentire anche più di una per confrontare il preventivo. Poi, una volta scelta la ditta che gli sta più a cuore, che gli fa un preventivo onesto, fa fare i lavori e si fa fare la fattura sia per la manodopera sia per i materiali impiegati, quindi una fattura omnicomprensiva. La salda con un bonifico bancario,
sì.
Poi prende l'importo, mettiamo siano 3-4 mila euro, fa lo scorporo.
Non è così, purtroppo.
Vabbè, dovrà rifare il tetto, anche se fosse 50 mila euro. Dai,
va bene, fosse quello che è, può anche far fare un prestito da una banca, basta che certifica tutto e salda questa ditta, perché la ditta va saldata. giornata. Poi lui calcola i suoi millesimi di pertinenza, perché quelli li deve pagare lui, cioè certo. Lui stando sotto al tetto ha dei millesimi più alti rispetto a chi è al primo piano,
sì, certo,
che comunque
chiaro.
Il tetto copre tutti, quindi
sì,
il tetto
esatto,
è di tutti, non è solo
esatto.
di casa di Manera, il tetto copre il condominio e tutti devono pagare i millesimi diversi, non uguali,
certo.
le spese. Però lui calcola i suoi millesimi di pertinenza e quelli non li deve avere da pretendere da nessuno. I millesimi che non sono i suoi, ma non so se sono 4 condomini o sono 20, 30 condomini, non lo so, lui come fa a recuperare quel credito che vanta nei confronti del condominio? Lo divide nelle rate che lui deve pagare di condominio, quindi lui se farà 10 rate di condominio per riammortizzare il costo dei
non le paga,
lo scrive all'amministratore.
Dici, caro amministratore, io ho già pagato, io devo avere 8... dagli altri condomini queste
esatto.
cifre, io quindi
esatto.
non pago le rate quindi... condominiali finché non mi entrano sì. tutti i soldi.
Quindi scrive all'amministratore e gli dice: di questa fattura i miei millesimi di pertinenza sono tot, gli altri millesimi sono 8 mie rate bimestrali di condominio,
non le pago.
Così il credito che
e dice
degli altri
c'ha scritto Luca, dice così nessuno ti può dire nulla, è vero?
No,
nessuno,
chiaro, concordemente con l'amministratore è come se lui pagasse solo i suoi millesimi di pertinenza
certo.
e gli altri saldati
sì, sì certo, adesso però intanto prima aspetto l'assemblea condominiale per vedere se per caso gli altri sono d'accordo a rifare il tetto.
Se lo delibera,
sei un illuso,
se lo delibera,
sei un illuso, sei un illuso. Ti ricordo solo una cosa, un episodio che ho raccontato in una vecchia assemblea condominiale, quella in cui ho partecipato da giovanissimo con mia mamma, perché si voleva mettere l'antenna per prendere Sky, ti parlo di anni veramente agli albori. Tutti d'accordo, l'unica che si oppose mia zia. Questo è per dirti il clima. E tu pensi di andare in un'assemblea e mettere d'accordo tutti?
Però mi scrive una mia amica sì. avvocato, mi dice: non puoi far intervenire sul tetto, rifare il tetto senza delibera e autorizzazione dell'assemblea oppure con provvedimento giudiziale. Ci vuole un provvedimento giudiziale.
Sì, infatti bisogna farlo concordemente con l'amministratore, perché per salire sul tetto occorrono delle garanzie di sicurezza, occorre una ditta specializzata e certificata che
ma
deve
se l'amministratore
le imbragature, i sistemi di sicurezza.
Scusi, caro Luca, se l'amministratore dice no, senza delibera non faccio entrare nessuno, siamo punto a capo.
Si complica tutto.
Siamo però il tetto bisogna salvaguardarlo, il tetto è di tutti,
sì,
tutti
dopo la delibera l'amministratore dirà dopo la delibera. Ma possiamo un giorno chiamare questo amministratore? lo cominciamo in diretta, se no lo minacciamo.
Io
facciamo
comunque
qualcosa.
chiederò anche un risarcimento danni morali
certo.
mentali, perché questa cosa mi sta esaurendo, non dormire di notte per le gocce.
Comunque Luca, ringraziamo
Mamma
Luca
mia.
Da Roma, perché c'è anche Dominic da Venezia.
Dirla.
Sì.
Smettesse sta cazzo di pioggia.
Basta,
un po'.
Non si dicono parolacce, abbiamo detto. Dominic da Venezia.
Questo è vero.
Prego.
Salve, buongiorno ragazzi, siete fantastici. Ho 27 anni e veramente Radio 24 mi accompagna spesso nei viaggi che faccio. Taglio breve.
Sì.
Allora, io abito su un appartamento dove praticamente i muri sono talmente in cartavelina che si sente perfino i bisogni fisiologici
Aia.
Da un appartamento all'altro.
Sì.
E non è solo il mio caso, ce ne sono anche altri appartamenti che purtroppo sono fatti così. Io abito nel sottotetto, poi al primo piano abbiamo altri appartamenti e spesso capita che ci sentiamo i fatti nostri
cosa possiamo fare?
Volevo chiedere all'amministratore se era possibile in qualche modo effettuare una perizia e coinvolgere chi di
Accidenti.
Dovere per sistemare l'appartamento e isolarlo.
L'amministratore non c'è, cioè nel senso il presidente dell'amministratore.
Dobbiamo fare una trasmissione su questo tema.
Dobbiamo fare due di denari.
No, ma non dal punto
dobbiamo
di vista fiscale.
Due di denari.
Non dal punto di vista con cui si occupa due di denari la questione, proprio dal punto di vista delle rotture di palle condominiali. Sì.
Chiamiamolo proprio così, rotture di palle, insomma. No, ma non si dica un parolacce. Amico condomino, chiamiamolo così, un bel titolo provocatorio, amico
perché
condomino.
Guarda che è un tema che interessa a tutti, forse più di tutto il resto della vita, tranne quelli che abitano in una villetta singola, ma tutti gli altri sono coinvolti.
È ovvio, sì, anch'io mi piove ogni tanto l'acqua dal balcone sopra. Ogni tanto lo sporco, la tovaglia, sai, la tovaglia quando la scuoti, c'è ancora chi scuote la tovaglia con le briciole sul balcone, i capelli, cosa devi fare?
L'uomo è fatto per vivere solo, tolgo i capelli, lontano dagli altri, questa è la tua sostanza,
di altre persone li butto e dico va, va, va bofonchi, dico ma cioè,
la sostanza di tutta questa storia è che l'uomo deve vivere isolato, lontano dagli altri, in una capanna.
Sai che forse. Vabbè, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Se non ti riparano il tetto, fa passare l'acqua, che dopo l'acqua sempre scende, sempre scende, sempre scende, e si metteranno tutti d'accordo per riparare quello.
La vuvuzela. Ma deve essere un più un suono continuo. Comunque, salutiamo il ritorno di Elenio Mariotti, che noi conosciamo come Sardina. Buongiorno, signor Elenio. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori della radio, Radio 24.
Buongiorno.
Della quale mi onoro di essere ospite anche così, in modo continuativo, ecco, da alcuni anni a questa parte.
Benissimo, anche noi siamo onorati di riceverla, sempre con educazione qui. Buongiorno, però...
Devo dire che sì.
Prego, prego.
No. Non la voglio interrompere,
no,
parli
no,
lei.
Prego, no, lei.
Ma diciamo che io ho sempre parlato del mio impegno politico, ma io ho anche un lavoro, no? E qual è il mio lavoro? Io faccio come lavoro il mental coach.
Ah, sì, ecco.
E per me parlarne è una grande occasione, così posso anche farmi un po' di pubblicità.
Coach, impariamo anche l'inglese, perché siccome lo dice in inglese, mental coach.
Coach, esattamente. E vorrei spiegare chi è il mental coach. È un professionista, un partner, un alleato che aiuta le persone a raggiungere i loro obiettivi personali o professionali, insomma ad affrontare la vita.
Bene.
E cos'è la vita?
E cos'è? Beh, sì, ogni volta tutte le domande. Sì, cos'è la vita? Ecco, cos'è la vita? Ecco.
La vita, per essere chiari, è come un pomodoro. Che puoi anche decidere di prenderlo fuori stagione, ma non sarà mai buono come quello dell'orto. Con questo non voglio dire che uno non possa comprare i pomodori al supermercato, magari anche fuori stagione.
Sì.
L'ideale però cosa sarebbe? Che l'orto fosse dentro al supermercato, magari anche nella stagione giusta.
Ecco.
Quindi nella mia veste di mental coach credo di essere la persona giusta per intraprendere questa carriera. E per continuarla, perché riesco sempre a supportare gli altri con risposte concrete, dirette, efficaci.
Molto bene.
Infatti oggi sono qui anche per rispondere a qualche domanda di qualcuno che vuole migliorare la propria vita.
Sì,
esattamente.
Infatti arrivano tante domande, devo dire, se posso leggerne alcune. La prima, Alberto
sì,
chiede qual è il segreto di una vita di coppia che funziona.
E questo è un grande tema, no? Tanti si rivolgono a me per migliorare la vita di coppia.
Addirittura. O alla Zoe.
Io rispondo, la Zoe è la mia fidanzata, sì, perché io dico sempre una cosa. Il segreto di una relazione di coppia che funziona è l'educazione.
Ah, sì.
Anche, reciproca.
Anche quello.
Se tu sei educato con il tuo partner, la tua partner,
è giusto.
Per esempio, dici sempre che è colpa tua anche quando è colpa dell'altro.
No, beh,
non sbagli mai.
Beh, no, sbagli.
A volte può sembrare dura dar ragione anche quando sai che l'altro ha sbagliato. Però aiuta la vita di coppia. Perché quando abbiamo a che fare con gli altri con educazione, possiamo anche decidere di prendere, per esempio, una macchina col cambio automatico.
Che più educato.
Poi però non lamentarti che è noioso. Perché lo sanno tutti che se sei uno a cui piace guidare, il cambio automatico non è divertente. Con questo cosa voglio dire?
Bah.
Che va bene che i gatti hanno sette vite.
Ma cosa c'è?
Ma mica tutti.
I gatti.
Perché comunque l'aspettativa di vita più lunga ce l'hanno le razze birmane. Ma seguite poi dagli incroci e dai siamesi.
Ma cos'è? Un misto di Piero Angela.
Sentiamo un'altra domanda, poi aver risposto in modo esaustivo alla prima.
Alessandra chiede qualche consiglio per recuperare gli stimoli e l'entusiasmo sul lavoro.
Sì. Brava.
Sì, prego, però. Brava.
Allora, io ricordo che quando ero piccolo, alla domenica mangiavamo tutti a casa di mia zia Tilde. Oh. Eravamo io, mio fratello, mia sorella, mio padre, mia madre, mio zio, mia zia, mio nonno, mia nonna, mio cugino,
cane,
cugina,
gatti,
a volte anche l'altra cugina, ma non sempre, perché l'avevano chiamata a fare una supplenza annuale lontano, no? Che lei insegnava all'elementari. Con questo credo di essere stato chiaro.
Molto.
Se non fosse abbastanza, voglio dire che va anche bene andare su Marte. Ma non sarebbe meglio prima inventare i carrelli del supermercato che fanno bene le curve?
Ma Alessandra chiede...
Per il lavoro?
Sì.
No? Allora, rispondiamo in modo chiaro. Noi dobbiamo sempre riflettere sulle scelte che facciamo, con la consapevolezza però... che se ti fai accorciare i jeans prima di lavarli almeno una volta, poi quando li lavi diventano corti.
Senta, guardi, c'è un'ultima domanda, io passerei all'ultima. Stefano vorrebbe sapere come smettere di preoccuparsi del giudizio degli altri.
Bravo. Rispondo con una domanda provocatoria.
Oh mamma mia.
C'è qualcosa di più difficile nella vita che sbloccare la cerniera del giubbotto quando la tiri su male? Non credo. Perciò dobbiamo imparare,
Stefano, questo,
a relazionarci in modo educato per farci qualche amico. Lo sanno tutti che piuttosto di mettere una lampada sola in casa è meglio avere più punti luce.
Sì.
Ma noi non dobbiamo mai dimenticare in cosa credere davvero, cioè la bontà d'animo.
Ma Stefano...
Con la bontà d'animo puoi usare per esempio il colluttorio, scalare una marcia quando sei in salita, strapparti le pellicine, ma piano. Se c'è la bontà non serve che ti fai sanguinare intorno alle pellicine, poi devi mettere il dito sotto l'acqua fredda, mettere il cerotto e poi brucia se tocchi il sale. La bontà d'animo è tutto, non succede niente di questo, cioè riesci ad agire in modo più sereno, tranquillo.
Molto bene.
Sono stato oggi esaustivo.
Chiarissimo,
con tutti.
Chiarissimo. Lei ha tanti
Oltre
clienti, caro
educato,
Elenio. Ha tanti clienti.
Ma se devo essere sincero, sono un po' anche alla ricerca. Però mi rendo conto che i miei consigli mi possono migliorare la vita dei miei assistiti.
Molto.
Van via più sereni.
Sì, va bene.
Pensierosi.
Noi intanto la ringraziamo, caro Elenio, ma torni a fare
Grazie
la sardina, che secondo me è più efficace. Però veda un po' lei, con educazione glielo dico. Con educazione.
Saluto a tutti.
Salute, salve.